Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il ricordo del Signore Gesù che facciamo nell'Eucaristia ogni mattina, del suo esempio, del suo sacrificio, delle sue parole, ispiri tutta la nostra vita e in particolare ispiri la nostra Quaresima, la nostra preparazione alla celebrazione dei misteri pasquali. E poi mettiamo un'intenzione particolare anche stamane per il nostro Paese il giorno dopo le elezioni.
Nel secondo libro dei Maccabei, capitolo 9. In quel periodo Antioco ritornò con disonore dalle regioni della Persia. Infatti egli era giunto nella città chiamata Persepoli e si era accinto a depredare il tempio e a impadronirsi della città. Ma i cittadini, ricorsi in massa all'aiuto delle armi, lo respinsero e accadde così che Antioco, messo in fuga dagli abitanti, dovette ritirarsi vergognosamente. Mentre si trovava presso Ecbatana, gli giunse notizia di ciò che era accaduto a Nicanore e agli uomini di Timoteo. Mosso da gran furore, pensava di sfogarsi sui giudei, anche per lo smacco inflittogli da coloro che lo avevano messo in fuga. Perciò diede ordine al cocchiere di compiere il viaggio spingendo i cavalli senza sosta, ma incombeva ormai su di lui il giudizio del cielo. Così diceva nella sua superbia: farò di Gerusalemme un cimitero di giudei appena vi sarò giunto. Ma il Signore, che tutto vede, il Dio di Israele, lo colpì con piaga insanabile e invisibile. Aveva appena terminato quella frase quando lo colpì un insopportabile dolore alle viscere e terribili spasimi intestinali, ben meritati da colui che aveva straziato le viscere altrui con molti e strani generi di torture. Ma egli non desisteva affatto dalla sua alterigia, anzi era pieno ancora di superbia, spirando fuoco d'ira contro i giudei e comandando di accelerare la corsa. Gli capitò perciò di cadere dal carro in corsa tumultuosa e di rovinarsi tutte le membra del corpo nella violenta caduta. Colui che poco prima, nella sua sovrumana arroganza, pensava di comandare i flutti del mare e credeva di pesare sulla bilancia le cime dei monti, ora gettato a terra doveva farsi portare in lettiga, rendendo a tutti manifesta la potenza di Dio, a tal punto che nel corpo di quell'empio si formavano i vermi, e mentre era ancora vivo le sue carni, tra spasimi e dolori, cadevano a brandelli, e l'esercito era tutto nauseato dal fetore e dal marciume di lui. Colui che poco prima credeva di toccare gli astri del cielo, ora nessuno poteva sopportarlo per l'intollerabile intensità del fetore. Allora, finalmente, malconcio a quel modo, incominciò a deporre gran parte della sua superbia e ad avviarsi al ravvedimento per effetto del flagello divino, mentre senza tregua era lacerato dai dolori. Non potendo più sopportare il suo proprio fetore, disse: è giusto sottomettersi a Dio e non pretendere di essere uguali a Dio quando si è mortali. Quindi quello scellerato si mise a pregare quel Signore che ormai non avrebbe più avuto misericordia di lui e diceva che avrebbe dichiarato libera la città santa che prima si affrettava a raggiungere per raderla al suolo e farne un cimitero. Diceva inoltre che avrebbe reso pari agli ateniesi tutti i giudei che prima aveva stabilito di non degnare neppure della sepoltura, ma di gettare in pasto le fiere insieme con i loro bambini, e che avrebbe adornato con magnifici doni votivi il sacro tempio che prima aveva saccheggiato, e avrebbe restituito in numero ancora più grande tutti gli arredi sacri, e avrebbe provveduto con le proprie entrate ai contributi fissati per i sacrifici. Prometteva infine che si sarebbe fatto giudeo e si sarebbe recato in ogni luogo abitato per annunciare la potenza di Dio. Ma poiché i dolori non diminuivano per nulla, era arrivato infatti su di lui il giusto giudizio di Dio, e disperando ormai di sé, scrisse ai giudei la lettera riportata qui sotto nello stile di una supplica così concepita. Ai giudei, ottimi cittadini, il re e condottiero Antioco augura perfetta salute, benessere e prosperità. Se voi state bene e i figli e le vostre cose procedono secondo il vostro pensiero, io, riponendo la mia speranza nel cielo, mi ricordo con tenerezza del vostro onore e della vostra benevolenza. Ritornando dalle province della Persia e trovandomi colpito da una malattia insopportabile, ho creduto necessario pensare alla comune sicurezza di tutti. Non dispero nel mio stato, avendo molta fiducia di scampare alla malattia. Considerando d'altra parte che anche mio padre, quando aveva intrapreso spedizioni nelle province settentrionali, designava il successore, perché se fosse accaduto qualche cosa di inaspettato o si fosse diffusa la notizia di qualche grave incidente, gli abitanti del paese, sapendo in mano a chi era stato lasciato il governo, non si agitassero, e oltre a questo, constatando che i sovrani vicini e confinanti con il nostro regno spiano il momento opportuno e attendono gli eventi, ho designato come re mio figlio Antioco, che già più volte, quando intraprendevo i viaggi nei distretti settentrionali, ho raccomandato e affidato a moltissimi di voi. A lui indirizzo la lettera qui unita. Vi prego dunque e vi scongiuro di ricordarvi dei benefici ricevuti pubblicamente o privatamente, e prego ciascuno di conservare la vostra benevolenza verso di me e mio figlio. Ho fiducia che egli, seguendo le mie direttive, si comporterà con voi con moderazione e umanità. Questo omicida e bestemmiatore, dunque, soffrendo crudeli tormenti come li aveva fatti subire agli altri, finì così la sua vita con miserabile morte in terra straniera sui monti. Curò il trasporto della salma Filippo, suo compagno di infanzia, il quale poi, diffidando del figlio di Antioco, si ritirò in Egitto presso Tolomeo Filometore. Parola di Dio.
Abbiamo un lungo capitolo tutto dedicato alla morte di Antioco Epifane, espressione più volte ricordata dall'autore nel lungo il testo, morte che lo colpisce come un giusto giudizio di Dio. Tutto sembra mostrare anche il modo molto sottolineato in cui muore, un racconto molto più lungo di quello che troviamo nel primo libro dei Maccabei, e anche con delle differenze.
Io ho pensato che proprio un capitolo come questo racconto serve bene per distinguere i fatti, ciò che è veramente accaduto, dall'interpretazione dell'autore, che qui è molto romanzata, e anche se ci sono, penso in questo capitolo, come ritengono, per esempio la lettera che lui scrive c'è la designazione del successore, che può essere una lettera genuina, storica. Mi sembra che i fatti sono che Antioco si è ammalato, Tia, ed è morto in Persia, e l'interpretazione dell'autore vi vede molto evidentemente come la punizione di Dio, il modo in cui Dio governa il mondo, la ricompensa. E poi ancora serve a distinguere un terzo elemento, e che sono nei nostri commenti le nostre domande, i nostri punti interrogativi, perché anche questa interpretazione ha dei limiti. Mi sembra importante vedere anche questi limiti. Se funzionasse sempre così, non ci sarebbero altri testi nella Bibbia stessa che dicono ben altre cose molto diverse. Come mai Dio non punisce i malfattori? Come mai trionfano gli empi? Eccetera. Quindi qui si dice che Dio governa, e difatti si può vedere che Dio è giusto, e chi si eleva, chi fa il male, poi ne ha, che è un insegnamento importante indubbiamente, però ha i suoi limiti. E mi sembra, io ragionavo in questo modo, cioè sono tre aspetti, tre dimensioni. Uno sono i fatti, che non è sempre facile stabilire, e che comunque solo un'indagine storica può cercare di stabilire. Un altro è il testo che abbiamo, dove c'è l'interpretazione dei fatti, non ci sono solo i fatti, e questa distinzione mi sembra utile. E la terza è anche i limiti di questa interpretazione nel suo valore di insegnamento e di fede, perché esprime una fede nel fatto che Dio c'è e che Dio governa le cose e che non sono senza significato, ma allo stesso tempo anche i limiti. E poi c'era una seconda cosa che volevo solo sottolineare, è il versetto 17. Prometteva che si sarebbe fatto giudeo, a parte il fatto che riterrei inverosimile una cosa del genere, però è interessante che si dica così. Questo farsi giudeo non sarebbe un'espressione che prima del secondo secolo, prima di questo tempo, non sarebbe neanche stata pensabile. Farsi giudeo presuppone che il giudaismo possa assumerlo, cioè che essere giudeo non significa solo essere nato da Israele, dentro Israele, da una discendenza, e neanche solo abitare nella terra. Significa un'altra cosa, come l'ellenismo, così anche il giudaismo, così sarà il cristianesimo, così sarà l'islamismo. A un certo punto uno può farsi ebreo, pur rimanendo in questo caso l'elemento etnico, quindi diventa complessa la cosa. Si è ebrei per nascita, per discendenza, però uno può farsi ebreo.
A partire dal capitolo 18, questa famosa lettera, che desta molti dubbi circa i destinatari. Ai giudei ottimi cittadini, noi sappiamo con quale trattamenti ha avuto verso i giudei e verso gli israeliti. E il re condottiero è un termine che nell'antichità era dichiarato come uno stratega, un comandante, e serve, diciamo, o doveva servire a indicare la suprema magistratura di una città. Quindi già questi due termini ci danno molti dubbi. Poi, al 21, mi ricordo con tenerezza del vostro onore e della vostra benevolenza. Quindi per questo, naturalmente, sapendo il suo atteggiamento verso i giudei, anche qui desta molti dubbi. E al versetto 26: vi prego dunque e vi scongiuro di ricordarvi dei benefici ricevuti pubblicamente e privatamente. E effettivamente io quasi quasi condividerei l'opinione che questa lettera doveva essere indirizzata ai cittadini di Antiochia, perché tutto rimanda lì, insomma, ecco, quindi diciamo un così, scusiamo l'autore della lettera, Giason di Cirene, il quale naturalmente ha pensato, magari in buona fede o per addolcire un po' così i termini della lettera, indirizzandola ai giudei, insomma.
Volevo solo sottolineare che mi è sembrato forte, insomma, questo versetto 12, poi mi era saltato agli occhi, poi ho visto che è anche nella nota questo pretendere di essere uguale a Dio, che richiama molto specularmente quello che viene detto di Gesù nella lettera ai Filippesi, che non pretese, non trattenne come un tesoro geloso il suo essere come Dio.
Ho fatto alcuni pensieri. Primo, che questo accade perché si è ammalato, e quindi morte di malattia, anche se Giuseppe Flavio dirà, avrà una versione diversa, sembra che sia morto in combattimento là a Persepoli, dove era andato per depredare il tempio di Ecbatana, come dice il primo libro dei Maccabei. Ma appunto quello che mi colpiva, e qui questo è un giudizio di Dio su di lui, ed è Dio non che agisce, così è la lettura che ne fa il testo. Non c'è l'intervento di Giuda, il Maccabeo, degli altri, ma è Dio che colpisce, così è sottolineato, e fa il giudizio con la malattia, così viene interpretata la malattia. Un altro punto che avevo sottolineato, come fra la lettera e il testo che precede la lettera ci sono molte differenze, difficilmente componibili, appunto, già si faceva qualche cenno. La lettera è probabilmente un documento storico nel quale la preoccupazione di Antioco è quella, appunto, di stabilire uno dei suoi figli, Antioco, come re al suo posto, mentre tutto quello che viene detto prima, delle promesse fatte, della sua conversione, insomma, del suo pentimento, se si può dire così, non viene ricordato nulla nella lettera. E questo mostra che la prima parte, sì, è una parte dove interviene soprattutto l'interpretazione dell'autore. È un giusto giudizio di Dio per colui che fa delle promesse, ma in realtà è falso. Questo è, io penso che sia la tesi, non sono vere, e fossero state vere sarebbe forse andata diversamente, chi lo sa, ma comunque è quello che viene messo in evidenza dall'autore, a sua tesi, sono tutte promesse false. Di fatto poi non farà nessun intervento, e anche nella lettera non c'è nessun intervento a favore dei giudei, degli ebrei. E la terza cosa che ho pensato è che è sottolineata più volte la potenza di Dio. Al versetto 8 è la morte e la situazione, la malattia così penosa e vergognosa che colpisce Antioco, e che è il mezzo per cui a tutti viene manifesta la potenza di Dio. Al versetto 17 si dice che l'Antioco promette che si sarebbe fatto giudeo, già stato ricordato, per annunciare la potenza di Dio. La potenza di Dio qui si rivela attraverso il suo giudizio, e il giudizio attraverso il quale in realtà anche Antioco è costretto a cogliere la potenza di Dio.